Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la seconda puntata di un doppio ciclo dedicato a Lenny Tristano, il pianista e compositore di cui nel 2019 si ricordano i 100 anni dalla nascita e che per molti critici è semplicemente il più importante, musicalmente parlando, dei jazzman bianchi. Non mi piacciono le classifiche e non entrerò nel merito, ma certo Tristano è stata una figura di grandissima rilevanza nella storia del jazz, della quale nella precedente trasmissione abbiamo ascoltato le prime incisioni, tutte realizzate tra il 1945 e il 1947, incisioni in cui il suo stile pianistico, fatto di frasi lunghe e articolate, di sottili poliritmie, di accordi chiari, originali e vagamente dissonanti, era già pienamente formato, così come la logica di gruppo basata su contrappunto e orchestralità del collettivo, che poi era il trio con chitarra e contrabbasso. Basta aggiungere che nel 1943 aveva iniziato la sua straordinaria carriera di didatta, su cui più volte torneremo, entrando a far parte della Alex Christensen School of Popular Music, e che l'anno successivo il suo nome era comparso per la prima volta sulla stampa jazzistica per completare il quadro del primo Tristano, coincidente con l'affermazione del bebop, a cui da un certo punto di vista si ispirerà per poi trasformarlo radicalmente sino a costruire un proprio inconfondibile stile. Proprio il suo rapporto con i bopper è dedicata all'odierna puntata, che apriamo ascoltandolo in trio nell'ottobre del 1946, ancora con Billy Bauer alla chitarra e Clyde Lombardi al contrabbasso, in un classico del nuovo stile, cioè il gillespiano Nate in Tunisia, che all'epoca veniva registrato anche con il titolo di Interlude. Ascoltiamolo. Era una versione ben poco bebop, più cameristica e con un arrangiamento sin troppo ricco di Interlude, cioè Nate in Tunisia, nel quale Tristano esponeva il suo assolo lineare e dalle interne poliritmie, certo interessante ma del tutto lontano dalla percussività e dalla logica ritmica e di pronuncia che è insita nel pezzo. In sostanza, insieme a Billy Bauer alla chitarra e a Clyde Lombardi al contrabbasso, Tristano aveva portato nel suo mondo, quel tipo di espressività, un'espressività che però nell'ottobre del 1947 non aveva ancora trovato in ambito tristaniano una, diciamo così, quadratura del cerchio. Tristano amava il bebop, certamente, e spesso veniva considerato un bopper, per esempio da Billie Holiday e da Lionel Hampton, ma sapeva ben distinguere il modo di suonare dei musicisti neri dal suo particolare stile. Sapeva di essere un artista bianco, era ben conscio di poter stare nel jazz in maniera originale, ma incontrava ovviamente anche i musicisti neri. Per esempio, il primo vero incontro con i boppers avvenne in un'incisione comune nel settembre del 1944, in occasione di una di quelle battaglie musicali tra tradizionalisti e modernisti che erano in voga all'epoca e terminavano sempre con il voto degli ascoltatori. I gruppi dovevano suonare tre brani, gli stessi brani per ogni gruppo, e quindi il repertorio spaziava da classici del New Orleans e del Dixieland a canzoni più moderne. In quella serata, registrata poi nel disco di cui vi sto parlando, vinsero i modernisti e il critico Barry Ulanov, che era un grande estimatore del pianista, aveva riunito la sua All Star con Tristano, Billy Bauer alla chitarra, John Laporta al clarinetto, quindi due musicisti della sua cerchia, più Dizzy Gillespie alla tromba e Charlie Parker al sax alto, Ray Brown al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Ascoltiamo due brani di quella sfida. Il primo è How Deep Is the Ocean e il secondo è il classico Tiger Rag, entrambi arrangiati da Dizzy Gillespie. Thank you.
sure took that tiger out of the jungles of jazz.
Erano prima How Deep the Ocean e poi un trascinante Tiger Reggae in versione bebop con le citazioni di Sean Huff e Dizzy Atmosphere inserite da Gillespie e all'interno degli arrangiamenti con improvvisazioni frenetiche, espressioniste, soprattutto da parte del trombettista che a mio avviso però indugiava troppo sugli effetti nel registro acuto di un Parker come sempre immaginifico di John Laporta al clarinetto, mentre diverse erano le linee chitarristiche di Billy Bauer e quelle pianistiche di Lenny Tristano, eseguite sopra una ritmica tipicamente boppistica costituita dal contrabbasso di Ray Brown e dalla batteria di Max Roach. Soprattutto nel primo brano l'uso rilassato del pianoforte contrastava un po' con il modo di accompagnare da parte della batteria, che era costretta a modificare il suo stile. Tristano sapeva benissimo di non essere un bopper, tanto che nel famoso concerto di Toronto del 53, quello della Massey Hall con Charlie Parker, Gillespie, Mingus, Bud Powell e Max Roach, il primo chiamato per sedere al pianoforte fu lui, ma si rifiutò e raccomandò Bud Powell, in quanto riteneva che fosse il pianista giusto per quella performance. Tra l'altro Powell era il suo pianista preferito, il suo idolo, e Tristano sosteneva che la capacità powelliana di calibrare il peso di ciascun dito fosse alla base del suo modo di suonare il pianoforte, che senza il suo esempio non avrebbe raggiunto i risultati che ottenne come strumentista. Non a caso chiamò suo figlio Bud. Tra gli altri pianisti bop apprezzava Dodo Marmarosa, Al Haig, Hank Jones, cioè tre powelliani, mentre considerò inizialmente Gillespie il maestro del nuovo idioma, correggendosi poi quando sostenne che la forza principale era però Charlie Parker. Di Gillespie e Davis dirà che sviluppavano più l'emozione che viene dall'ego che il feeling, ricambiato dai due che lo consideravano un imitatore della musica nera. In precedenza Gillespie aveva anche affermato che la musica di Tristano era comprensibile solo dai musicisti. A entrambi i trombettisti però Tristano preferiva Fats Navarro. Ascoltiamo adesso i Metronome All Stars, cioè i vincitori del referendum dell'omonima rivista, in un brano del gennaio del 1949. Ci sono ancora Gillespie, ma ci sono anche Fats Navarro e Miles Davis alle trombe, Kay Windig e J.J. Johnson al trombone, Buddy DeFranco al clarinetto, c'è ancora Parker, Charlie Ventura al sax tenore, Cáceres al baritono, Tristano, Bauer, Eddie Safranski al contrabbasso, Shelly Man alla batteria, più Pete Rugolo, la raffinata penna di Kenton, come arrangiatore. Da quella seduta ascoltiamo proprio di Rugolo il brillante Overtime. Thank you. l'orchestra dei Metronome All Stars, con Charlie Parker in evidenza al sax alto, J.J. Johnson e Kay Winding ai tromboni, Buddy DeFranco al clarinetto, Tristano al pianoforte, e poi c'erano anche al contrabbasso Eddie Safransky e Shelly Mann alla batteria, oltre all'immancabile Billy Bauer alla chitarra, Charlie Ventura al sax tenore. Quindi Gillespie, Davis e Navarro suonavano nella sezione trombe e hanno dato vita a quella chase che abbiamo ascoltato. Il brano era di Pete Rugolo, titolava Overtime, un pezzo dalla scrittura elegante, ricco di colori, registrato il 3 gennaio del 1949. Tristano amava la melodia, voleva costruire le sue frasi come faceva uno strumento a fiato ed era influenzato dalle linee melodiche di Parker, di Lester Young, di Fats Navarro e di Roy Eldridge. Sosteneva che Parker lo avesse scelto per i gruppi di Ulanov perché suonava diversamente dagli altri pianisti e lui apprezzava enormemente il sassofonista perché era un improvvisatore puro, mentre criticava Gillespie perché scriveva troppo. Eppure anche lui arrangiava, e proprio nella stessa seduta di Overtime c'è un brano scritto da Tristano, una vera lezione di stile tristaniano, titolato Victory Ball, che andiamo ad ascoltare. Stesso gruppo, ma un brano completamente diverso, perché era Victory Ball di Lenny Tristano, dove la linearità, il tessuto fugato, il relax tipico del modo di scrivere del pianista contagiava anche i boppers dei Metronome All Stars, che registrarono il pezzo nel gennaio del 1949 con Parker, Gillespie, ancora Billy Bauer, Tristano. E in questo caso noi notiamo proprio come il pianista prendesse le idee armoniche, il modo di sviluppare l'improvvisazione del bebop, ma ne riduceva la percussività e la componente espressionista, trattando l'invenzione improvvisata come un lineare flusso di coscienza. L'ultimo sodalizio con i boppers che possiamo documentare è ancora con i Metronome All Stars, ma stavolta nel gennaio del 1950. Nel gruppo c'è ancora Gillespie, ma non più Parker, ci sono invece ai sassofoni Likonitz e Stanghezza, il baritonista Serge Shaloff, c'è ancora il clarinetto di Buddy DeFranco e Max Roach siede alla batteria. Nel gruppo ascoltiamo un altro brano brano di Tristano titolato No Figs, cioè No Fichi Secchi, il termine con cui erano all'epoca chiamati i tradizionalisti del jazz, cioè quelli che suonavano in stile New Orleans. Il brano è tipicamente tristaniano nel sound, nel tema che è un tema dallo stile improvvisativo, nelle linee melodiche che dipanano magistralmente la matassa armonica. In sostanza è un ponte tra il bop e il mondo del pianista, con il quale Maurizio Franco vi saluta dagli studi di Rete 2. Thank you.